Effetto Mondo.
Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. That Donald Trump is a clear and present danger to our country.
Ladies and gentlemen, questa era Nancy Pelosi.
Sì, la voce un po', sì, era un po' sentita leggermente lontana, perché lei ha queste stupende mascherine, tra l'altro sempre più grandi, ormai veramente le coprono.
Un po' come le tue anche,
sì, ma infatti
sempre molto creative le tue mascherine.
Per questo mi, insomma, ricordiamolo, Nancy Pelosi, leader della Camera, definita da Trump innumerevoli volte nasty, nasty woman,
che
horrible
vuol
woman, vuol dire proprio donna orribile in ogni senso, fisicamente e in altri sensi.
Un orrore ricambiato, credo.
Esatto, questo, e insomma lei è fin dall'inizio, fin da quando Biden era riluttante, fin da quando Mike Pence era quasi sicuro che non avrebbe approvato la richiesta di 25esimo emendamento, lei ha subito detto la Camera avvierà la procedura di impeachment. Detto fatto, ieri c'è stato questo voto, 232 a favore, 197 contrari, quindi oltre alla maggioranza qualificata che ci voleva. Non chiamiamolo voto bipartisan, come l'ho purtroppo sentito chiamare, perché bipartisan non esattamente, ci sono 10 repubblicani sui 207 che avrebbero potuto votare contro, anzi sui 211 che avrebbero potuto votare contro, perché 4 non hanno proprio votato, quindi 110 repubblicani che hanno votato favore dell'impeachment.
Me lo ripeti questo conto, che sono d'accordo, è importante.
Sono
però non
232
ho capito.
Democratici,
sì,
che hanno votato per l'impeachment.
Per scontato, diciamo.
Esatto.
Scontato.
E poi 197 contrari, nei 232 ci sono anche questi 10 voti repubblicani. È vero che è il numero più alto mai di un partito non del presidente sotto atto d'accusa che vota per l'atto d'accusa, ma parliamo appunto di 10 favorevoli e 197 che invece hanno votato contro. Una cerimonia veramente molto suggestiva da guardare, io lo confesso, l'ho vista tutta, anche perché gli interventi erano di un minuto, massimo un minuto e mezzo, quindi molto concisi, molto, che andavano molto alla sostanza. Comunque il titolo del Wall Street Journal è molto semplice: Trump impeached again. Però i temi sono anche, naturalmente, perché nel frattempo c'è anche naturalmente il Covid, ieri nuovo record di morti negli Stati Uniti, così come c'è stato anche nel Regno Unito, e poi il grande tema dell'economia cinese, ne hai parlato anche tu, che comunque è ripartita. Che cosa degli editoriali, vi segnalo solo questo: abbiamo chiarito che l'impeachment sarà molto difficile che venga approvato al Senato, forse nemmeno discusso prima del 20 gennaio, potrebbe ma non è sicuro che vada in aula il 19 di gennaio in Senato. Anche lì ci vorrebbe una maggioranza qualificata, e a questo punto la maggior parte dei giornali la escludono, perché lo sappiamo che il Senato è spaccato in due, 50 repubblicani, 50 democratici. Voto dirimente quello di Kamala Harris, ma capite che non si arriva a una percentuale qualificata così. A che cosa potrebbe servire comunque questa procedura di impeachment? Forse, ripetiamo, difficilissimo che passi anche al Senato, però potrebbe essere, e qui è il labirinto dei costituzionalisti o il giardino segreto dei costituzionalisti, non lo so, perché i pareri sono diversissimi, potrebbe servire non tanto a impedire a Donald Trump di riqualificarsi, di ricandidarsi nel 2024, non tanto a togliergli tutti quei privilegi come il vitalizio, le guardie del corpo che spettano agli ex presidenti, ma a evitare che chieda, che si grazzi da solo, quel autopardon, che è molto importante sia per lui che per la sua famiglia, perché in particolare a New York ci sono molti procuratori, e in particolare il procuratore generale di New York, che è una donna, pronta a tirare fuori una serie di cause per evasione fiscale e altri tipi di malversazioni. Il problema però, se volete sentiamo le parole di Trump, perché sì, è stato diffuso, sappiamo che gli è impedito l'accesso a qualsiasi tipo di social network, a qualsiasi social network, però ha filmato un video, l'ha diffuso subito dopo la decisione il voto alla Camera dei Rappresentanti, e non nomina, però non parla di questo voto, e però dice alcune altre cose.
Prendere
sentiamo la voce di Trump.
Dai violenti, sentiamo.
Whether you are on the right or on the left, a Democrat or a Republican, there is never a justification for violence. No excuses, no exceptions.
Qua si è
quindi,
capito abbastanza bene,
sì,
no?
Che tu sia di destra o di sinistra, democratico o repubblicano, non ci sono mai scuse né giustificazioni per la violenza. Perché questo? Perché fanno molto effetto. Wall Street Journal sceglie la foto di Nancy Pelosi, ma New York Times, Washington Post e tanti altri giornali le foto dei soldati, di alcuni soldati accampati all'interno proprio degli istituti, degli edifici di Capitol Hill, non soltanto il Congresso. Ci sono in questo momento a Washington più soldati, lo ha spiegato molto bene ieri il responsabile del Department of Justice, del Ministero della Difesa, della Giustizia e il capo dell'FBI, ci sono più soldati nella capitale di quanti ce ne siano in questo momento in Afghanistan, Iraq e Siria, soldati americani, perché l'allarme è massimo. L'FBI ha fatto questo schieramento, riguarda anche tantissime, come dicevamo ieri, anche tanti altri capitali di tutti i 50 gli stati, quindi fanno molto effetto questo clima da guerra civile, perché di fatto ricorda quello, e quindi Donald Trump evidentemente ha sentito il dovere di concentrarsi su questo. Poi il video non dura tantissimo, però ripeto, non parla del processo di impeachment e si dilunga invece molto sulle violenze di tutto il 2020 che hanno coinvolto, come sappiamo, soprattutto i militanti di movimenti come quelli di Black Lives Matter. Quindi è un po' famoso elefante nella stanza che non viene nominato, cioè il processo di impeachment, ma si parla di altro. Le violenze nel 2020 ci sono state sicuramente, però direi che in questo momento non è esattamente quello la preoccupazione numero uno, ripeto, non mia, non tua Alessio, ma dell'FBI e del Pentagono. Quindi
allora leggo una dichiarazione di Zingaretti, perché siamo in piena crisi di governo. Dice: mai impossibile una collaborazione con la destra sovranista italiana. Quindi Zingaretti chiude a un governo, diciamo, di alleanza nazionale con Fratelli d'Italia o la Lega, insomma un governo istituzionale, cose che si sono ventilate in queste ore. Resta l'ipotesi di una o Forza Italia o si ritorna nel perimetro della maggioranza esistente o elezioni, diciamo, si chiudono alcune strade.
Beh, diciamo che comunque questa crisi, per esempio, anche sulla pagina di prima pagina di Financial Times, è il secondo articolo: Italian government plunged into crisis, quindi il governo italiano piomba nella crisi dopo che tre ministri lasciano la coalizione di governo. Il titolo principale però di Financial Times, sì, loro dicono three perché
il sottosegretario,
esatto,
per
sai, spiegare ai lettori anglosassoni è dura. Invece il titolo principale riguarda ancora Trump, la foto è quella dei soldati accampati all'interno del Congresso, ma è un titolo che si occupa delle finanze di Trump, perché ieri il sindaco di New York Bill de Blasio ha annunciato che la città di New York non farà più, taglierà tutti i contratti con le organizzazioni di Trump. Questo si unisce alla decisione di Deutsche Bank, che ha annunciato che non concederà più prestiti o non avrà comunque più rapporti commerciali con Donald Trump. Se volete sentiamo un brevissimo audio dell'autore di questo libro, analista finanziario del New York Times, autore di un libro che si intitola Dark Towers, cioè le torri oscure, e che riguarda l'impero soprattutto immobiliare di Donald Trump. Donald Trump ha con Deutsche Bank 340 milioni di prestiti che scadranno nei prossimi 18 mesi. Sentiamo David Erich.
Well over $300 million that's due in the next few years, and they are fully expecting to get that money paid back. So they're certainly going to be keeping his account open and the phones being answered there.
Quindi dice sicuramente i conti verranno tenuti aperti, Deutsche Bank rivuole quei 340 milioni di dollari, ma non ci saranno più nuovi contratti, nuovi prestiti, nuove linee di credito. Sappiamo che le leggi sulla bancarotta, specie societaria, negli Stati Uniti sono abbastanza diverse da quelle europee, quindi nella lunga conversazione con un giornalista della CNN, Richard Quest, naturalmente l'autore del libro diceva non che questo significhi niente di particolare, Donald Trump si è risollevato da guai finanziari innumerevoli volte in passato, però sicuramente questo è un tema sul tavolo. Cioè abbiamo detto problemi possibili futuri con cause che riguardano evasione fiscale e altre malversazioni, e poi ci sono proprio i debiti, e ne ha non soltanto con Deutsche Bank, però intanto con Deutsche Bank appunto le linee di credito con l'altro ieri sono chiuse.
Abbiamo ancora un paio di minuti, Giulia, dove ci vuoi portare?
Ma se vuoi nel Regno Unito, dove l'allarme è talmente alto che ormai l'NHS ha detto che vengono cancellati cancellati tutti gli interventi importanti, grandi interventi, anche i trapianti, perché non ci sono, non c'è la possibilità di avere il personale a disposizione per queste operazioni così importanti. Ultimissima segnalazione, rimbalza dall'Irlanda sulla Croix, giornale cattolico francese. Questo è stato fatto, è stato reso noto il risultato di questo rapporto sugli orfanotrofi dell'Irlanda. Ricordiamo che in Irlanda l'aborto è legale solo dal 31 di marzo dello scorso anno. In questo, dal 1922 al 1998, in questi orfanotrofi dove le ragazze madri lasciavano perché era un'onta dover abortire, quindi partorivano ma poi cercavano anche di dimenticare il fatto di aver partorito un bambino, sono morti circa 9.000 neonati per scarse cure, per malnutrizione. È una macchia talmente grossa sulla coscienza dell'Irlanda che tutti i politici attuali irlandesi hanno chiesto solennemente scusa dopo i risultati di questo rapporto e insomma la Croix titola l'Irlanda e i suoi orfanotrofi dell'orrore.
In pochi secondi mi segnali una buona notizia da qualche parte, forse dalla Francia.
Sì, dalla Francia, che invece il sondaggio di Le Parisien dice che comunque a Parigi sarebbe salita addirittura al 90%, dal sappiamo meno del 50 che era prima di Natale, la percentuale di persone disponibili a vaccinarsi.
Si comincia a ragionare. Questo almeno dal mio punto di vista e credo anche dal tuo. Grazie Giulia, noi ci risentiamo domani per la puntata di oggi. Invece è tutto, con Pietro Lacorte in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Noi ci risentiamo tra poco anche per l'aggiornamento delle 14. Buona giornata, ciao.